Il radiogiornale.
Al microfono Alberto Andreani, ben ritrovati. Secondo giorno di guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele, le operazioni continuano dopo l'uccisione della guida suprema iraniana Ali Khamenei. In RG Notte gli aggiornamenti da Israele, che ha subito attacchi anche nelle scorse ore. Il conflitto potrebbe durare anche 3 o 4 settimane, così Donald Trump, che rompe con la tradizione di informare direttamente la popolazione americana. La Casa Bianca resta vaga anche sulle tempistiche per il dopo Khamenei. Calcio di Super League, Lugano a bocca asciutta a Zurigo contro il Grasshopper, la prima sconfitta da novembre. Ancora un'edizione in gran parte dedicata al conflitto in corso tra Medio Oriente e Golfo Persico, al termine di una giornata che ha visto proseguire da un lato la risposta iraniana per l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei negli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele, dall'altro continuano anche i raid su Teheran e altri obiettivi della Repubblica Islamica. Uno di questi attacchi aerei ha distrutto il quartier generale delle Guardie della Rivoluzione, come annunciato dal Comando Centrale delle Forze statunitensi. A subire danni c'è poi Israele, che lamenta almeno 12 vittime causate dalla risposta dell'Iran. Per un riassunto di queste ultime ore sentiamo proprio da Gerusalemme il nostro collaboratore Michele Giorgio.
Donald Trump prevede una guerra di 4 settimane ed esorta miliziani e militari iraniani a deporre subito le armi per avere salva la vita. Nel frattempo non sono ancora passati 2 giorni dall'attacco all'Iran lanciato dalle forze americane e israeliane e il conflitto ha già fatto numerose vittime su ogni fronte e rischia di espandersi. Israele ha fatto sapere di aver sganciato nelle prime 36 ore di combattimenti 2000 bombe sull'Iran e gli Stati Uniti affermano di aver colpito 1000 obiettivi. Attacchi che non hanno ucciso solo la guida suprema Ali Khamenei, ministri, funzionari governativi e comandanti militari. L'agenzia IRNA parla anche di numerosi civili, 165 dei quali in una scuola femminile nel sud del paese. La Guardia Rivoluzionaria dell'Iran intanto sta mettendo in atto la rappresaglia annunciata dopo l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei. Nelle ultime 24 ore ha preso di mira senza sosta le basi americane nei paesi arabi del Golfo, che minacciano di intervenire contro Teheran, ma più di tutto l'Iran lancia razzi contro Israele. Uno di questi ieri a Beth Shemesh ha colpito una sinagoga che è crollata su un rifugio in cui si trovavano numerosi civili. I morti sono stati 9, decine i feriti. 6 persone sono ancora disperse. Nelle stesse ore è deceduto un anziano rimasto ferito durante un attacco precedente. In totale sono 11 gli israeliani uccisi da sabato. I lanci di missili e droni si concentrano su Tel Aviv, ma ieri sera hanno coinvolto anche Gerusalemme. Un missile ha superato le difese antiaeree ed è esploso in una strada alla periferia della città, facendo 3 feriti.
L'operazione, lo abbiamo sentito, potrebbe proseguire per altre 3 o 4 settimane, secondo il capo della Casa Bianca Donald Trump. Un presidente che sta rilasciando solo interviste mirate senza rivolgersi direttamente alla nazione. Risale invece a sabato sera il suo intervento sul proprio social network per annunciare la morte della guida suprema iraniana. Su questa strategia comunicativa sentiamo il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Si tratta di una scelta quantomeno anomala. Dall'inizio degli attacchi contro l'Iran, Trump non ha più parlato in diretta televisiva come si fa di solito in circostanze simili, limitandosi a post sui social media e ad alcune interviste telefoniche. L'ultimo briefing della Casa Bianca risale addirittura al 18 febbraio, l'ultimo briefing del Pentagono a 3 giorni fa. Un blackout comunicativo ancora meno comprensibile ora che arrivano le notizie dei primi americani morti in combattimento. Certo, Trump ha subito celebrato la morte di Ali Khamenei, ma la Casa Bianca non ha spiegato agli americani strategie, metodi e tempistiche per il dopo Khamenei e che tipo di sostegno intende dare alla società civile iraniana. Al riguardo, Trump ha confidato alla rivista The Atlantic che la leadership iraniana avrebbe chiesto un dialogo con la Casa Bianca. Parlerò con loro, ha detto il presidente statunitense, mentre in un'altra intervista a CBS Trump ha detto che con la morte di Ali Khamenei una soluzione diplomatica con l'Iran è diventata molto più facile.
Da segnalare anche le prime vittime americane del conflitto, con l'uccisione nel Golfo Persico di 3 soldati statunitensi e il ferimento di altri 5. In Iran invece la morte della guida suprema Ali Khamenei ha portato la Repubblica Islamica a riorganizzarsi, nominando un consiglio provvisorio per garantire la continuità del potere. È composto dal presidente Pezeshkian, dal capo della magistratura e da un membro del Consiglio dei Guardiani, cioè un gruppo di influenti giuristi. Dalla Svizzera, intanto, il Dipartimento federale degli affari esteri raccomanda di non recarsi nei paesi toccati dal conflitto, dunque una decina di destinazioni medio orientali, a iniziare da Israele e Iran. Ma gli attacchi di queste ore e la sospensione del traffico aereo o marittimo stanno bloccando circa 1.500 cittadini svizzeri. Lo riportano le stime dello stesso Dipartimento federale e del Touring Club. Sentiamo in redazione Monica Fornasier.
Swiss ha ormai esteso la sospensione dei suoi voli per Dubai fino a mercoledì e per Tel Aviv fino a domenica. Tre aerei delle compagnie del Golfo sono a terra da ieri all'aeroporto di Zurigo. Da sabato mattina sono stati soppressi anche i due voli al giorno in partenza da Ginevra verso i paesi sotto attacco. Numerosi spazi aerei sul Medio Oriente sono chiusi, come pure i porti. Non c'è alternativa che rimanere sul posto per molti turisti e attendere nell'incertezza, come sta facendo il bellinzonese Emile Ivanov con altri ticinesi. Il 28 febbraio stava rientrando da Phuket a Milano con scalo ad Abu Dhabi. Qui, mezz'ora prima dell'imbarco, tutti i voli sono stati cancellati. Dopo ore passate all'aeroporto, ha trovato una stanza in un hotel vicino, poi è stato spostato in un albergo considerato più sicuro. Non può uscire e di informazioni ne riceve poche, racconta.
Dal Dipartimento degli Affari Esteri non abbiamo ricevuto nessuna informazione. Compagnie aeree, nessuno sa niente. L'unico contatto che mi ha scritto è l'agenzia di viaggio dove ho acquistato i biglietti e loro anche non sanno praticamente niente. Mi dicono di seguire le indicazioni che mi danno qua attualmente sul posto, che non sono informazioni ma dobbiamo solo attendere, basta.
Da parte sua, il Dipartimento degli Affari Esteri, che ha messo a disposizione una helpline, esorta a seguire le istruzioni delle autorità locali e a registrarsi sull'app Travel Admin, così da ricevere supporto dalle ambasciate svizzere che per ora restano aperte.
In breve dalla Svizzera si è svolta ieri l'annuale giornata del malato sotto lo slogan Autodeterminati e coinvolti. Per l'occasione il presidente della Confederazione Guy Parmalin ha incoraggiato i pazienti a confrontarsi attraverso gruppi di autoaiuto. Da notare che in Ticino la giornata del malato ha raggiunto la sua 50ª edizione. La stampa domenicale è invece tornata a prospettare un ritiro del consigliere federale Ignazio Cassis all'orizzonte 2028, quindi al termine del suo anno presidenziale previsto nel 2027. Lo scrive il Sonntagsblick riferendo di un trasferimento di personale che interessa i collaboratori più stretti del consigliere federale liberale radicale. Siamo al riassunto della domenica sportiva, ci dice tutto Fabio Dotti.
Niente da fare per il Lugano, che è uscito sconfitto per 1-0 dalla trasferta di Zurigo contro il Grasshopper. A decidere la sfida la rete di Plange al 12° minuto. I bianconeri hanno giocato oltre un'ora con l'uomo in più, ma non sono riusciti a trovare la via del gol e sono incappati nella prima sconfitta dallo scorso 26 novembre. Sentiamo le parole del tecnico Mattia Crocitorti.
Sicuramente io oggi sono responsabile di questa sconfitta, perché non è possibile sbagliare l'approccio alla partita come abbiamo fatto noi oggi. Mancava fisicità, mancava aggressività, mancava quell'intensità. Oggi non era un campo dove si poteva fraseggiare. Penso che abbiamo perso una decina di palloni nei primi 5 minuti e non è da noi. Prendo io tutte le responsabilità di questa partita, perché parte tutto dall'approccio iniziale. Purtroppo il loro gol nasce dalla loro voglia, dalla loro grinta, da una fisicità diversa dalla nostra, e questo non può succedere. Poi alla fine siamo bravi a procurarci il cartellino rosso, siamo bravi a procurarci subito delle situazioni in primo tempo che può portare la partita in un certo senso, ma anche lì oggi penso che potevamo giocare altri 30-40 minuti e non avremmo fatto gol. Dunque facciamo tanto mea culpa, sono frustrato, sono arrabbiato, soprattutto con me stesso, perché è l'approccio. Sono stati quei 10 minuti iniziali che non vanno bene. Le partite durano 90 minuti, ma bisogna sempre iniziarle forti.
E noi proseguiamo con la Super League. Vittoria per 2-1 del Basilea a Losanna, mentre lo Young Boys ha sconfitto 3-0 lo Zurigo. Gol e spettacolo nel big match di Serie A tra Roma e Juventus, che si sono lasciate sul 3-3. Avanti 3-1, i giallorossi si sono fatti rimontare nel finale. Decisivo in mischia il gol di Gatti. si è chiuso con un quarto posto, una tre giorni decisamente positiva per Corinne Sutter, ai piedi del podio nel Super G di Soldeo vinto da Sofia Goggia. Per la Svizzera una bella iniezione di fiducia.
Le sensazioni sono davvero buone, quando ho tagliato il traguardo ero soddisfatta. Ho sciato bene, anche se in alcuni passaggi avrei potuto fare meglio. Malgrado ciò, gli ultimi tre giorni sono stati di alto livello. Rispetto a inizio stagione non ho cambiato nulla dal punto di vista tecnico, ma il fatto di continuare a crederci e lavorare ogni giorno mi ha permesso di ritrovare costanza e fiducia in me stessa.
E sempre per lo sci alpino non si è invece disputato a causa della nebbia la Super G maschile di Garmisch. È di Marco Bezzecchi il primo squillo nella gara inaugurale della MotoGP. In Thailandia l'italiano ha fatto corsa in testa dall'inizio alla fine e ha preceduto Acosta e Fernandez. Fuori invece Marc Márquez. In chiusura, Jason Solari ha conquistato per il secondo anno consecutivo la medaglia di bronzo agli europei di Yerevan nella pistola a 10 metri. Qualificatosi all'ultimo atto con il terzo miglior punteggio, in Armenia il blegnese ha anche sognato a lungo il grande exploit.
La finale è cominciata bene, anche per diversi colpi ero in testa, ero non tranquillo ma diciamo sicuro, no? Poi ho cominciato un piccolo calo di energia che non perdona e pian pianino sono sceso un po' di posizione e poi ho fatto anche un colpaccio che non mi ha aiutato a mantenere le posizioni, però sono contento di essere arrivato comunque sul podio.
E dopo lo sport, le previsioni di Meteo Svizzera. Oggi lunedì 2 marzo, inizialmente coperto a sud delle Alpi e ultimi rovesci anche sotto forma di neve sopra i 1500 metri. Nel corso della giornata schiarite. Nel resto del paese bel tempo, ma con nebbia alta sulle pianure fin verso i 700 metri in graduale dissoluzione. Temperatura massima per tutta la Svizzera attorno ai 13 gradi. Per il momento è tutto, a voi un ottimo inizio di settimana e la più cordiale buonanotte.